State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E il 2 giugno è il 75esimo anniversario della Repubblica Italiana, una data controversa ai tempi che recentemente, negli ultimi 20 anni, è stata riscoperta e che in questo periodo di Covid probabilmente assumerà anche un ulteriore significato. Noi facciamo un passo indietro al 1946, a quel referendum tra il 2 e il 3 giugno, per ricostruire che cosa successe. E lo facciamo in compagnia del docente dell'Università degli Studi dell'Insubria, si occupa di storia dell'Italia contemporanea, Antonio Maria Orecchia. Buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, grazie per questo invito e buongiorno agli ascoltatori.
Facciamo allora subito un passo indietro. E che passo? 75 anni, ritorniamo a questo referendum. Cosa chiedeva il referendum e soprattutto in che condizioni si trovava l'Italia che stava uscendo con le ossa rotte dal periodo bellico?
Sì, allora partiamo da qua. L'Italia stava pagando un prezzo altissimo, il prezzo della guerra e anche di 20 anni di fascismo. Se volete vi do due numeri. Nel 1946 oltre il 20% delle case, delle abitazioni degli italiani era distrutta o danneggiata. Il 60% delle strade erano distrutte o danneggiate. Per dare un esempio, quando nell'ottobre successivo verrà riattivato il collegamento ferroviario tra Milano e Roma, andare da Milano a Roma significava impiegare 33 ore, 33. E poi naturalmente l'Italia aveva pagato il prezzo umano, cioè 450.000 morti, di cui quasi la metà civili, quindi donne, bambini, non soldati. Il paese era in ginocchio, però contemporaneamente nel paese vi era una gran voglia di ripartire, di costruire l'Italia della democrazia, di ricostruire l'Italia della pace, e il referendum andava a sancire appunto la nascita della nuova Italia. Perché? Perché nella cabina elettorale gli italiani avevano due schede, una per decidere il futuro istituzionale del paese, cioè monarchia o repubblica, e nell'altra scheda invece gli italiani decidevano per l'elezione dell'Assemblea Costituente, quindi i partiti politici che erano rinati dopo il fascismo, che si presentavano e si sarebbero poi seduti in Assemblea Costituente a scrivere la nuova Costituzione.
Antonio, ma la situazione per quanto riguarda il risultato di questo referendum, com'era alla vigilia del referendum stesso?
Allora, come narrano tutte le cronache, il risultato non era scontato, cioè molti pensavano che la Repubblica avrebbe vinto, come infatti poi vinse, ma insomma non sarebbe stato un plebiscito, ma sarebbe stata una vittoria netta. E infatti i risultati confermarono, perché la Repubblica vinse con 2 milioni di voti di scarto in più, 12 milioni e 700 mila, 10 milioni e 700 mila, quindi una vittoria netta, indiscutibile, ma non un plebiscito. E soprattutto il referendum però mostrò che l'Italia era spezzata in due, perché tutto il nord votò Repubblica e invece da Roma in giù, quasi tutto il sud, diciamo così, votò per la monarchia, cioè la monarchia nelle regioni meridionali vinse.
Che fa un po' da contrasto con la ultima, diciamo, storiografia del sud degli ultimi anni, molto in polemica con i Savoia, molto in polemica su quello che lo Stato del Piemonte aveva fatto al sud Italia. Allora, come mai questo appoggio incondizionato?
È vero, hai colto nel segno, perché vi è una specie di contraddizione da questo punto di vista. In realtà però forse si potrebbe dire che il voto fu anche deciso non solo dal livello di arretratezza o diciamo culturale del paese, ma in realtà il problema era che il nord aveva vissuto l'occupazione nazista e la Repubblica Sociale, cioè aveva pagato un prezzo altissimo con la guerra civile, appunto con l'occupazione, mentre il sud era stato occupato dagli americani e gli orrori di quel disastro, di quei 20 mesi dal 43 al 45, appunto di occupazione nazista, il sud non l'aveva vissuto. Quindi probabilmente il voto del sud era un voto di conservazione, ecco, mettiamola così.
Le voci di un possibile broglio, alla fine, dalla storiografia, come sono state giudicate? Come una possibilità oppure parte di una propaganda posteriore?
Allora, le voci di brogli iniziarono a uscire subito perché perché i risultati tardavano ad arrivare, no? E i primi, secondo quanto vuole un po' la leggenda, ma in realtà andò abbastanza così, i primi voti che arrivarono al Ministero degli Interni a Roma erano molto probabilmente i voti del Sud, dove cioè, come abbiamo appena detto, la monarchia era in vantaggio. Ma se voi fate i conti, in realtà la questione del broglio è inesistente, non fosse altro perché 2/3 della popolazione viveva nel nord del paese, il nord del paese vota per la Repubblica, di conseguenza la vittoria è netta. Ma il problema nacque dal fatto che i risultati tardavano ad arrivare, tant'è che ci volle quasi una settimana prima dello spoglio definitivo. E come è ovvio, in quei momenti qualcuno strumentalizza, tant'è che iniziarono manifestazioni a Napoli e nel Mezzogiorno a favore della monarchia e a Milano, a Torino, in Veneto a favore della Repubblica. Però in realtà il risultato fu netto e non ci fu alcun broglio, ecco questo è il punto.
Veniamo alle conseguenze di ordine pratico. Pochi giorni dopo questa vittoria della Repubblica sulla monarchia, il re d'Italia Umberto II di Savoia esce dal paese e se ne va in esilio più o meno dorato in Portogallo. Come esce dalla scena il re d'Italia?
Ecco, bisogna riconoscere a Umberto, che tra l'altro era re da un mese, perché come tutti sanno all'inizio di maggio Vittorio Emanuele III finalmente decise di abdicare, la mossa era chiara, no? Vittorio Emanuele III era implicato col fascismo, era il re che aveva appoggiato il fascismo, il re della Seconda Guerra Mondiale, il re responsabile delle leggi razziali, si dimette all'inizio di maggio, al suo posto sale al trono il giovane Umberto, che ha 40 anni, è sposato con Maria José, che ha anche fama di essere antifascista, insomma il tentativo di dare una sverniciata alla monarchia. Ecco, dopo questo mese però bisogna riconoscere a Umberto un atto di grande saggezza, perché onde evitare ulteriori complicazioni e onde evitare magari una possibile anche guerra civile nuova, Umberto, pur protestando, decide di abbandonare il paese e gli va, ripeto, riconosciuto un atto di grande saggezza. Questo bisogna riconoscerlo alla monarchia, a prescindere da come uno la pensi, chiaramente.
Dal punto di vista pratico, com'è stato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica?
Allora, il passaggio è stato da un lato semplice, perché contemporaneamente iniziava ad operare l'Assemblea Costituente, che nomina quindi De Nicola come capo provvisorio dello Stato e scrive la Costituzione repubblicana. Certo, i problemi che aveva quella classe dirigente davanti da affrontare erano giganteschi, come abbiamo visto prima, a cominciare non solo dalla questione economica, ma anche dalla questione politica, perché in quel momento governavano tutti insieme, governava De Gasperi, ma insieme al Partito Comunista, al Partito Socialista, eccetera. Contemporaneamente stava scoppiando la Guerra Fredda e questa situazione eccezionale sarebbe dovuta finire prima o poi, tant'è che, come è noto, nel maggio del 47 l'unità governativa si rompe e il Partito Comunista e il Partito Socialista passano all'opposizione.
E quindi questo 2 giugno diventa la festa della Repubblica, la festa della Repubblica italiana, il sì alla Repubblica, il no alla monarchia. Le prime celebrazioni vengono effettuate il 2 giugno del 47, dal 48 in poi la prima parata militare a Roma, nella tradizione, una festa che però inizia a perdere mordente nei decenni successivi. Tant'è che ci fu bisogno di Carlo Azeglio Ciampi a inizio degli anni 2000 per darle un po' di vigore. Da allora in poi come viene sentita questa celebrazione in Italia?
Ma io credo che grazie al lavoro del presidente Ciampi, credo che finalmente vi sia una maggiore consapevolezza anche tra i cittadini. Non dimentichiamo che la Repubblica e la classe dirigente repubblicana portò, con tutti i problemi che abbiamo già accennato, portò il paese a un livello di benessere negli anni 60 che mai gli italiani avevano conosciuto. E quindi finalmente io credo che vi sia una maggiore consapevolezza dell'importanza di questo voto, anche perché, qui, lasciatemelo dire, Repubblica significa che la sovranità appartiene tutta esclusivamente al popolo ed è una cosa fondamentale.
Noi naturalmente abbiamo fatto in 10 secondi un balzo dal 1947 al 2000, agli anni 2000 e adesso al 2021, 75esimo anniversario della Repubblica, un anniversario che arriva dopo un anno e mezzo veramente difficili per l'Italia, per l'Europa, per il mondo intero. Che significato avrà allora questa celebrazione?
Forse quello che appare, e anche sentendo quello che sta dicendo il Presidente della Repubblica, potremmo, speriamo perlomeno, interpretare questo 2 giugno come la data della rinascita nuova del Paese, che sta faticosamente uscendo da questo anno e mezzo pesantissimo, perché il Paese ha pagato un prezzo altissimo, e allora è bello immaginare il 2 giugno come data anche della rinascita nuova, esattamente come era peraltro 75 anni fa, perché forse qualcuno ricorderà che, faccio proprio solo un esempio, 75 anni fa si parlava di rinascita, il Giro d'Italia, per fare proprio un piccolo esempio, il Giro d'Italia che ripartì quell'anno fu soprannominato il Giro della Rinascita. E oggi allora forse idealmente potremmo collegarci e ragionare su questo 2 giugno come il giorno della nuova rinascita.
Antonio Mario Recchia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi e alla prossima. Un saluto a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.